Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Stasera avrei bisogno del vostro aiuto. Io non parlo latino, ma ho letto una cosa in latino. Lex orundi, lex. E poi l'altro problema riesco a dire che non parlo latino, ma che vuol dire? In fin dei conti, lex è legge, ma anche la regola della nostra preghiera diventa la regola della nostra vita. Cioè, come preghiamo determina come viviamo. La preghiera è importantissima. La Bibbia ci insegna moltissimo dell'importanza di pregare, ma non ci serve la Bibbia per capire che bisogna pregare. In quanto quasi tutti pregano quando ci sono grossi problemi. Perché gli uomini che si sentono più capaci a fare la propria vita, o le donne, prima o poi arrivano a delle situazioni che non riescono loro a risolvere. E sanno che io ho bisogno di qualcuno più grande e più forte di me, ho bisogno di Dio. E allora, prima o poi, quasi tutti sanno di aver bisogno di pregare. Molto meglio capire prima che poi. Però il problema è che non sempre sappiamo come pregare. Cioè preghiamo e preghiamo e preghiamo e non vediamo risposte. Ho parlato con un uomo che diceva: perché quando preghiamo spesso Dio non ci risponde? E ho detto: perché Dio è qua e noi siamo là e Dio dice: vieni qua vicino a me. E noi non vogliamo andare là, restiamo lontano e poi ci chiediamo: ma perché Dio non è con me? E non mi risponde. Certo, perché no? Perché Dio dice: vieni qua, vive in me. E dice: no, io voglio vivere là, lontano da te. Cosa vuoi? In momenti di disastro io prego: Signore, aiutami. Ma io sono lontano da Lui. Allora, dobbiamo pregare. Ma molto spesso le preghiere non vengono risposte. Perché noi non siamo dove dovremmo essere e perché non preghiamo come dobbiamo. Perché cosa bisogna pregare? Perché cosa bisogna pregare? Qualsiasi cosa che voglio? Mi serve un lavoro, Signore, aiutami. Mi serve questo, aiutami. Mi serve una soluzione per quel problema, aiutami. Dobbiamo solo, Dio è solo lì ai nostri ordini e decidiamo noi e poi lo chiedo e Lui mi risponde. Funziona così? Che in fin dei conti Dio è come quasi una macchina che io premo bottoni, la scelta, metto dentro i gettoni, magari chiedo e poi Dio risponde. No, Dio non è una macchinone a gettoni che io metto dentro. Trovate Giacomo 4. Conosciamo questo, non abbiamo letto tutto, abbiamo letto una parte tante volte, ma vorrei leggere tutto. Giacomo 4, da 1 a 10. Cioè di solito leggiamo solo i primi 2-3 versetti. Giacomo 4, da 1 a 10, e ci insegna qualcosa della preghiera e per che cosa bisogna pregare. E dice: da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guareggiano nelle vostre membra? Perché ci sono scontri fra persone? Perché abbiamo passioni sbagliati. Cioè abbiamo desideri sbagliati. Io voglio innalzare me stesso. Un altro vuole divertimento, un altro vuole piaceri, un altro vuole quello, ma non vogliamo la gloria di Dio. E perciò ci sono guerre fra di noi. Poi dice, versetto 2, voi desiderate e non avete. Voi uccidete, portate invidia e non riuscite a ottenere. Voi litigate e combattete e non avete, perché non domandate. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere i vostri piaceri. Cioè, se voi pregate quello che volete voi, oh Signore, ti prego, fammi questo, ti prego, Signore, ti prego, fammi questo, non avrete, perché state chiedendo per voi. Adulteri e adultere. Adulteri e adultere. Allora, sappiamo cosa vuol dire in senso umano, ma Dio nella Bibbia usa adultero per parlare di adulterio spirituale. Questo è il senso qua. Cioè, tu hai un altro amante, non Dio. Dovresti avere Dio come il tuo amore. E ami qualcos'altro. Hai qualcos'altro che tu ami più di quanto ami Dio. Quindi tu sei un adultero spirituale. Allora lui dice, 4, adulteri e adultere. Non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Pensate che la scrittura dice invano, lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia, ma egli dà una grazia ancora più grande, perciò dice, Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, che vuol dire lasciate il peccato, e purificate i vostri cuori, non solo le azioni fuori, ma il cuore dentro. E leggiamo altrove che solo tramite Cristo possiamo avere i cuori purificati, o voi del doppio cuore doppio. Affliggetevi, fate cordoglio e piangete. Il vostro riso si cambia in duolo e la vostra gioia in tristezza. Vi fa pensare a un altro brano quando dice affliggetevi, fate cordoglio e piangete. Vi fa pensare a un altro brano? Matteo 5. Beati i poveri in spiriti, spiriti che fanno cordoglio, che capiscono, Signore, la mia condizione è terribile, devi salvarmi. Umiliatevi davanti a Dio ed egli vi innalzerà. Umiliatevi. Umanamente ci umiliamo o ci cerchiamo di innalzarci? Cosa facciamo? Allora, questo brano ci parla molto di come avere un rapporto con Dio per pregare in modo che Dio ci ascolterà. Se io sono pieno di orgoglio e io voglio quello che voglio Dio e non mi interessa la gloria di Dio e non sono vicino a Dio, io posso pregare 100 volte più di qualcun altro, ma non trovo le risposte di Dio. Non perché Dio è cattivo, Dio vuole benedirmi. Vuole benedirmi con la benedizione più grande, che sarebbe se stesso. Se stesso. Io non mi interessa di Dio, voglio quello che voglio io. Dio dice, no, io voglio darti di più, voglio darti me stesso. Allora, quando noi preghiamo, se posso dire, escludendo Dio, ok? Non escludendo, ma non è il nostro desiderio, troveremo che spesso, oh, perché Dio non mi risponde? Perché non mi risponde? Quando invece preghiamo, quando il desiderio, io voglio essere più vicino a te, voglio conoscere la tua volontà, troveremo che Dio risponderà. Poi dice umiliatevi davanti a Dio. Cosa vuol dire umiliarti? In questo caso vuol dire fidarti di quello che Dio ha per te. Non insistere per le tue cose. Perciò, se noi preghiamo pretendendo da Dio quello che vogliamo noi, come se il suo ruolo fosse quello di stare agli ordini di quello che vogliamo, non conosceremo mai la potenza di Dio e la presenza di Dio nella nostra vita. Dio non è il nostro servo celeste che sta lì dicendo cosa vuoi da me, cosa vuoi da me. Non è Dio. Dio è il sovrano Signore dell'universo. Allora, mi prendi un uomo, a volte quando faccio la doccia penso, ed io varie volte ho pensato agli soldati delle forze speciali, quelli più addestrati, quelli più forti, quelli che sono super uomini, cioè confronto con noi, sono uomini, quello che devono fare per diventare membri di quelli in America, le forze speciali, devono fare una serie di cose che una persona normale morirebbe, non potrebbe neanche per sogno fare. E chi ci va sono già nel militare i più forti che tentano tutta questa serie di prove e 90% falliscono. Sono già stragestati e 95% falliscono. Allora, tu prendi gli uomini che hanno superato, gli danno altro addestramento. Quanta forza hanno loro? Quanta capacità se Dio manda un aneurisma? Cosa possono fare? Se manda una crisi epilettica, cosa possono fare? Se Dio manda questo o quell'altro, per quanto possono essere forti, capaci a tutto, sono lì e non possono fare nulla. Allora, se io non capisco che io sono debole, prima o poi cadrò in faccia, ho bisogno di umiliarmi, dire Signore, ho bisogno di te, non per darmi quello che voglio io, che tu non sei il mio servo, ho bisogno di te, non di una risposta da te, ho bisogno di te. C'è una bella differenza fra volere una risposta da Dio e voler Dio. Allora, di solito, giovani, e anche giovani che sono più grandi giovani, credono di farcela, finché non arriva quello che fa crollare la vita. Meglio quando arriva molto giovani. Perché se arriva a 75 anni, spesso il cuore è talmente duro dopo anni che non si arrendono a Dio anche molto prima. Matteo 26 è un esempio di una preghiera di Gesù in cui Gesù ci insegna come pregare. Matteo 26, da 26 a 42. Matteo 26, da 26 a 42. Da 36 a 42. Questo è appena prima che Gesù viene arrestato per andare alla croce. Allora Gesù andò con loro, i suoi discepoli, in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli, sedetevi qua, mentre io vado là a pregare. E preso con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, portato loro più vicino a dove stava andando, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro, l'anima mia è profondamente triste, fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Andate un poco avanti. Quindi il gruppo ha lasciato di là. Questi tre porta qui e poi lui va proprio poco avanti a loro e si mette a pregare. E dice, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro, così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo, Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io la beva, sia fatta la tua volontà. Poi tornato di nuovo, li trovò che dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti. E lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro, da ora in poi dormite pure e riposatevi, ecco, l'ora è giunta, e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce. È vicino. Allora, non guardiamo ogni dettaglio qui, ma in modo semplice. Gesù, come uomo, non voleva andare alla croce. Non voleva subire il dolore e peggio ancora, non voleva subire l'ira di Dio. Quindi, nella sua umanità non voleva quel terribile sofferenza. Però più grande del suo desiderio di non voler soffrire era un desiderio ancora più grande. Voleva la gloria di Dio. Voleva che la volontà del Padre fosse fatta. E quindi lui ci insegna come pregare. Il modo giusto pregare anche nei momenti difficili. Bisogna condividere con Dio quello che ho sul cuore. Signore, se possibile, fa sì che passi oltre a me questo calice. Se possibile, se è possibile, so che è possibile, ma se è possibile, entro la tua volontà. Ma Padre, se non è la tua volontà, allora fa sì che arrivi nella mia vita. Perché Dio ascolterà questa preghiera. Prego che sarà fatta, che sia fatta la tua volontà. Cosa dice il Padre nostro a proposito? Non è la stessa cosa? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo. Questo desiderio, quando tu preghi per situazioni in casa, mamme, Roberta, Alessandra, Petra, Stefania, altre mamme, quando pregate per situazioni difficili in casa, cosa pregate? Padre, cosa pregate? Padre, se è la tua volontà, togli da me questo problema, ma se no, sia fatta la tua volontà. Se vuol dire che rimanga, rimani pure. Pregate questo proprio dicendo, chiaramente, Signore, facendo sì che io possa reagire in modo che ti onora. Quindi, un principio per la preghiera. Dobbiamo pregare mostrando a Dio il nostro dolore. Gesù diceva, era angosciato. Padre, che sia possibile, fa sì che questo calice passi da me. Condivideva il suo cuore, ma diceva, ma non la mia volontà, ma la tua. Se questo non è la tua volontà, Signore, accetto questa sofferenza. Sia fatta la tua volontà. Questo è quello che veramente voglio. Allora, come impara un bambino a parlare? Come impara un bambino a parlare? Non ho mai avuto un figlio, non lo so. Ascoltando. Quindi un bambino che cresce con una famiglia, due genitori muti, sordi muti, e non va mai fuori casa, sta solo con loro due, e non c'è la radio, TV, niente, vive in campagna e non ha accesso ad altre persone, imparerebbe a parlare? Se non ha mai sentito parlare? No. Noi impariamo a parlare ascoltando altri parlare. Come sa un bambino usare una grammatica comprensibile? Cioè, do il libro a Giovanni anziché il libro do Giovanni a. Cioè, come sa mettere l'ordine giusto? Ascoltando. Allora, il modo migliore per imparare a pregare è di ascoltare, che solitamente vuol dire leggere, le preghiere che Dio ci dà nella Bibbia. Cioè, la Bibbia è piena di preghiere e noi possiamo crescere nella preghiera leggendo e prendendo come modelli queste preghiere. Molto spesso, vi dico la verità, noi tendiamo a pregare in modo non tanto buono. Preghiamo, preghiamo, facciamo i nostri elenchi, preghiamo, Signore benedice questo, benedice quello, fai questo, ma perché ho scelto di pregare così? Cioè bisogna avere un modello. E quindi il modello giusto, perfetto, è la parola di Dio. Vorrei guardare qualche preghiera insieme. Qual è il libro pieno di preghiere? Più di tutti gli altri libri della Bibbia. Davide Vigo, qual è il libro che è pieno di preghiere, pieno, pieno, pieno di preghiere. Tu ti chiami Davide Vigo? Non posso dire niente. Ok, sei stato salvato tuo amico. Ok, sono inseparabili, quindi una risposta a uno vale come risposta all'altro. Ok. Iniziamo con Salmo 1. E i salmi sono preghiere, anche se non tutti si riconosce subito, e sono da pregare. I salmi sono da pregare, ma non solo leggendoli, ma trasformandoli e le verità in essi in preghiere nostre. Per esempio, in Salmo 1, diamo un'occhiata. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono. E tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Perché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Adesso ho letto, adesso sono pronto ad iniziare a pregare. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori. Oh Signore, io voglio essere beato. Io voglio essere beato. Qui tu parli di come essere beato. Io voglio questo, Signore. Fammi non essere distratto, Signore, da mille cose che mi sembrano più belle che essere beato, perché sono ingannevoli. Io voglio essere beato. E perciò, Signore, non voglio camminare nel consiglio degli empi. Signore, nella mia vita ho delle persone che non ti conoscono e per te tutti coloro senza Cristo sono empi. E loro mi danno consigli. E Signore, a volte come stolto io ascolto. Prima perdonami, Signore. Io mi ricordo l'altro ieri che tizio, mio amico, mi ha detto quello, ha detto, che buona idea. Il Signore, ho reagito come mi aveva detto lui. Prima di tutto, capendo questo, ho peccato, ti chiedo perdono. Non si ferma la via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori. Signore, io ho delle persone nella mia vita che sono schernitori. Loro non credono che tu verrà per giudicare con severità. E io a volte mi fermo nella loro via, mi siedo in compagnia con loro. E io ti chiedo perdono. Questo è stoltezza, perché io voglio essere beato. Grazie per questo avvertimento, Signore. Grazie per questo avvertimento. Ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno. E se la sua legge merita giorno e notte, oh Signore, Padre, tu sai che io in questo manco. Leggo, ma non sempre medito. Parentesi, abbiamo celebrato l'anniversario ieri e a pranzo, a sacco stavamo lì parlando e il discorso nostro era, abbiamo bisogno di tenere Cristo in mente tutto il giorno, in ogni situazione, in ogni conversazione, in ogni pensiero, abbiamo bisogno di ricordarci di Cristo. Perché se non penso a Cristo, i miei pensieri corrono dove non dovrebbero correre. Posso avere atteggiamenti sbagliati, posso trovarmi lamentandomi, posso giudicare e criticare nel mio cuore, a volte anche con la bocca, posso reagire con agitazione, perché non mi sto ricordando di Cristo. Abbiamo bisogno di ricordarci di Cristo. E abbiamo pregato, Signore, aiutaci a ricordarci di Cristo, aiutaci ad essere un aiuto l'uno all'altro a ricordarci di Cristo. E un marito potrebbe dire, ma io sono via tutto il giorno, come posso io aiutare mia moglie a ricordarsi di Cristo, che io sono via tutto il giorno. C'è una nuova cosa inventata che è molto utile, molto bello. Si chiama penna e carta. E un marito può scrivere i biglietti, vari biglietti, e magari li prepara durante il giorno per il giorno dopo, e poi li nasconde in casa in vari posti che la moglie troverà man mano che passa la giornata. Per esempio, si apre il rotolo di carta igienica, si mette un pezzo dentro, poi si rirotola e poi a un certo punto c'è un biglietto che ricorda di Dio. Nel frigo, dentro un contenitore, in un cassetto dove tengono le posate, ci sono 1000 posti. E l'idea è che dobbiamo ricordarci di Cristo. Cerco di tenere in tasca versetti a memoria che posso portare con me e li tiro fuori e ripasso durante il giorno. Perché io voglio meditare giorno e notte. Perché ho bisogno, perché Signore, io voglio essere benedetto. Signore, mi impegno, aiutami a meditare giorno e notte sulle tue verità. E poi, egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Signore, ti lodo quanto sei grande che tu puoi fare questo. Tu puoi benedire in questo modo? Sì, tu puoi. Io ti lodo, nessun uomo può benedire così, ma tu sì, Signore. Io ti lodo, io ho a che fare con il Signore Dio dell'universo. Ti lodo per il tuo potere che io capisco tramite questo versetto. E ti ringrazio perché in questo versetto non vedo solo potere, ma vedo bontà. Tu parli di benedire in quel modo. Di far prosperare in tutto la vera prosperità, Signore. Di dare frutto sempre. Oh, Signore, questo è bontà, questo è amore, questo è misericordia. Grazie, grazie che tu sei quel tipo di Dio. Non così gli empi, le persone senza Dio, ma sono come pula che il vento disperde, perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Signore, io ero così, io ero uno stolto senza di te, e se fossi morto in quel tempo sarei mandato all'inferno. E tu mi hai salvato. Signore, grazie, che tu sei salvato da 3 giorni o 30 anni, non è mai troppo di ringraziare Dio ancora e ancora, ancora. Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta rovina. Oh Signore, tu conosci, e quando tu dici nella Bibbia conoscere vuol dire guardare con favore la via dei giusti. Ma io sono un giusto, ma solo perché ho la giustizia di Cristo. Io ti ringrazio per Gesù Cristo, perché è Lui la mia giustizia. Egli è la mia giustizia. E tu guardi con favore la mia vita, guardi con amore la mia vita, perché mi hai coperto con la giustizia di Cristo, ma la via degli empi porta alla rovina. Signori, il giudizio sta per arrivare e non importa nulla che lavoro, che come è andata la vita, perché tutto passerà, arriverà il giudizio, la rovina eterna. E tu mi hai salvato da quello. Grazie, e ti prego di permettermi di essere strumento nelle tue mani a portare altri alla salvezza. Permettimi di parlare di te. Allora, cosa ho appena fatto? Ho appena pregato in base a Salmo 1, giusto? Ho usato Salmo 1 per guidare le mie preghiere. Non ho pregato, non è sbagliato, ma non ho pregato per aiuto economico, non ho pregato per salute, non ho pregato per una bella giornata. Ho pregato per le cose che importano a Dio. Ho lasciato questo Salmo, che è una preghiera, è da pregare, a guidarmi nella mia preghiera. Non so se è chiaro, è semplice. Passiamo a Salmo 2. Molto fantasia, giusto? Dopo uno viene due, va bene, guardiamo Salmo 2. Perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano, i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e sparazziamoci delle loro funi. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore gli si farà beffe di loro, allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà: ho insediato il mio re sopra Sion, il mio monte, santo monte. Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto: tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi, ed io ti darò le nazioni come tua eredità, e le estremità della terra per tua possessione. Tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso di argilla. Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Baciate il figlio, perché non si adiri, e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in lui. Rileggo versetto 1, 2, 3. E cosa pregheremo per questi tre versetti? Leggiamo. Perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e sparazziamoci delle loro funi. Cosa posso pregare con quello? Allora, lui sta parlando di come gli uomini, ed io facevo parte di questi, ma adesso per grazia no, ma gli uomini si alzano pugno contro di Dio. Non vogliono i legami di Dio, non vogliono la legge di Dio, non vogliono i comandamenti di Dio. Si consigliano contro l'Eterno, contro il suo unto. Migliaia di esempi di questo, per esempio leggi che permettono aborto, che permettono i matrimoni gay, che permettono corruzioni, che insegnano i ragazzi a scuola cose che non è giusto e buono davanti a Dio, che promuovono ingiustizie. Viviamo in un mondo che alza il pugno contro Dio, disprezza la legge di Dio. Si convive, si agisce male in mille modi. E poi 4 a 9. E quindi io potrei pregare così, tornando 1 a 3. Oh Signore, è vero che il mondo ti ignora. È vero che il mondo è malvagio, Signore. Ma tu lo stai dicendo che per te non è una sorpresa. Tu lo sapevi benissimo, anzi, è proprio qui nella Bibbia che saranno così. Allora, Signore, io ti lodo che nulla è una sorpresa per te e nulla è fuori il tuo controllo. E tutto questo male non mi fa dire: oh, come mai, come mai, come mai, dove è Dio? Dio, tu ci sei sul tuo trono. Infatti, passando a 4, cosa fa Dio quando gli uomini, peggio che solo ignorarlo, ribellano contro lui? Dio è spaventato, versetto 4. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Questo non è una risata di piacere, è un ridere di: io vi giudicherò, voi pensate di essere potenti, vi farò vedere che voi non siete nulla. Allora parlerà loro nella sua ira: oh Signore, mi inginocchio. Oh Signore, tu sei grande e pieno di ira contro l'uomo peccatore. E oggi sei paziente, permettendo il ravvedimento, ma chi non si ravvede, Signore, conoscerà la tua ira. E poi dico, in 5, nel suo grande sdegno li spaventerà. Oh Signore, tu spaventerai tutti. Quelli che non hanno Cristo sarà terribile per loro. Sembra che loro vincano, sembra che peccano e nessuno riesce mai a fermarli. Ma Signore, non per sempre. non per sempre. Tu scrivi giù tutto e c'è il giorno di giudizio che sta arrivando. E poi Dio, che Dio darà, ho insediato il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Oh Padre, io ti prego, tu hai messo Gesù come il Signore Salvatore sopra Sion, contro il tuo monte. Gesù Cristo è il Signore del mondo. Tu lo hai messo lì. E poi 7, dichiarerò il decreto dell'Eterno Cristo. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Questo è Cristo che parla al Padre. Chiedimi e io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione. Tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso di argilla. E poi io lì prego, Signore, è vero, Gesù Cristo verrà con una verga di ferro e giudicherà con una severità che nessuno riuscirà a scappare. Nessuno nel mondo può scappare da Gesù quel giorno. I giovani più forti, gli uomini più potenti non riusciranno a scappare. Oh Signore, a volte dimentico, a volte sembra che il male stia vincendo, ma tutto è sotto controllo e tu manderai Gesù e lui giudicherà con tanta severità per chi non è stato perdonato. E poi 10. Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra, servite l'Eterno con timore, gioite con tremore, baciate il figlio perché non si addiri e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano a lui. Qui trovo una grande esortazione agli uomini senza Cristo. Se tu vai alle persone nella tua vita che non hanno Cristo e tu fai questa esortazione a loro, ti ridono in faccia, almeno se non peggio. Ma bisogna fare, perché Gesù sta per arrivare e giudicherà con severità. Quindi qui il salmista torna a parlare e lui si rivolge alle persone intorno a lui, anche quelli importanti umanamente parlando, e dice: umiliatevi, accettate la correzione, o giudici della terra, servite l'Eterno con timore, gioite con tremore, baciate il figlio, che era un simbolo di umiltà davanti a lui, che se servì Cristo, perché non si addiri, non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. E lì prego, Signore, dammi il privilegio di parlare di Cristo con altri e dammi coraggio oggi di non tirare indietro, di non avere timore di quello che mi daranno, perché hanno bisogno di sentire questo, Signore. Hanno bisogno. Stando andando verso l'ira di Gesù Cristo e non ci sarà scampo e sarà troppo tardi. Dammi coraggio di proclamare questo oggi. Quindi io sto pregando quello che vedo. E poi quell'ultima frase, bellissima. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui, in Cristo. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. Cosa potrei pregare leggendo quello? Leggendo quello, cosa potrei pregare? In che senso? Sì. Signore, grazie che tu hai aperto gli occhi a queste persone, che anche io conosco tanti di loro, e si sono rifugiati. E Signore, fra quelli ci sono io. Fra quelli ci sono io. Io ho Cristo come mio rifugio. Signore, grazie per questo. Perché noi che abbiamo Cristo siamo beati. Tu preghi questo giorno per giorno? Preghi ringraziando Dio, Signore, grazie che ho Cristo come rifugio. Perché molto spesso, come dico, le nostre preghiere riguardano situazioni terreni. Per cui va benissimo pregare. Addirittura bisogna pregare. Ma spesso le nostre preghiere riguardano le situazioni quotidiane della vita, pratiche, e riguardano pochissimo la salvezza, il fatto che Gesù sta per venire per giudicare il mondo, se tu sei salvato, che tu hai ricevuto il perdono. E molto spesso le nostre preghiere sono abbastanza mancanti e siamo fissati sulle piccole cose. E se io prego questo, se io prego questo che riguarda il regno di Dio, il giudizio, la salvezza, cosa fa ai miei pensieri durante il giorno? Io vedo i problemi che ho in un'altra prospettiva. Vedo i problemi in un'altra prospettiva. E quindi è importantissimo pregare così. Facciamo anche Salmo 3. O Eterno, quanto sono numerosi, quanto numerosi sono i miei nemici? Molti si levano contro di me, molti dicono di me, non vi è salvezza per lui presso Dio. Mi fermo e già faccio commenti. Davide qui sta presentando a Dio i suoi problemi, problemi seri, tosti. E lui, la sua vita era rovinata a questo punto. Si presenta a Dio. Allora io posso presentare i miei problemi a Dio. Dio, cosa faceva Gesù nel giardino? Abbiamo letto prima. Presentava il suo problema a Dio. E poi Davide prosegue, versetto 3, ma tu, o Eterno, sei uno scudo attorno a me. Tu sei la mia gloria e colui che mi solleva il capo. Allora, quando tu presenti i tuoi problemi a Dio, ti fermi a ringraziare Dio che è il tuo scudo se hai Cristo, se non hai Cristo non lo è, ma se hai Cristo. Ti fermi a dire, oh Signore, c'è questo problema, ma tu sei il mio scudo, tu sei con me, Signore, tu sei la mia forza, tu mi stai curando. Tu aggiungi quello? O solo, oh Signore, guarda questo problema, aiuta, aiuta, aiuta. O riconosci chi è Dio. E poi, 4 è molto importante. Con la mia voce ho gridato all'Eterno ed Egli mi ha risposto dal suo monte santo. Cosa sta facendo Davide lì? Versetto 4. Con la mia voce ho gridato all'Eterno ed Egli mi ha risposto dal suo monte santo. Cosa sta facendo Davide? Sì, ma qual è il contenuto? Qual è il contenuto? Sta parlando della situazione attuale? Sta pregando della situazione attuale? No, hai ragione, è tutto passato. Allora, di cosa sta parlando? Se non è attuale, è futuro? Passato. Davide, che si trova in mezzo a una situazione terribile, non sta parlando della situazione, sta parlando di quello che era successo tempo fa. Quando lui aveva gridato all'Eterno, e Dio cosa aveva fatto? Aveva risposto. Quando noi ci troviamo nei momenti di crisi, è buono ricordare le volte passate per dare ringraziamento e lode a Dio per quello che ha fatto nel passato. E poi Davide parla di come era nel passato in mezzo a quel problema. 5 e 6. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché l'Eterno mi sostiene. Io non temerò miriadi di gente che si accampassero tutto intorno contro di me. Cioè lui dice, io ricordando la tua cura passata, io ho dormito tranquillo. Ed io non ho timore di quello che mi succede adesso, perché tu sei con me. Allora io pregherei, Signore, oh Dio che sei nei cieli, io ho questo problema molto grave, ma tu mi hai sempre aiutato. Allora io vengo a te con fede, Padre, io vengo a te con fede, perché tu sei fedele, mi hai protetto nel passato, mi proteggerai adesso. Mi hai promesso di non lasciarmi, non abbandonarmi, e non hai mai fatto e non farai adesso. Quindi non solo chiedo aiuto, ma parlo di Dio. Tu sei fedele, tu sei potente. E poi lui, adesso, solo dopo tutto quello, la prima volta, innalza una richiesta. Non ha fatto richiesta ancora. Non ha chiesto niente finora. Adesso chiede, versetto 7, levati, o Eterno, salvami, o Dio mio, perché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla mascella. Tu hai rotto i denti degli empi. Allora qui chiede aiuto. Levati e salvami. Hai già fatto molto nel passato, salvami adesso, nel modo che tu vuoi. Però mi metto davanti a te, guardando a te solo. E poi conclude con una dichiarazione di dare gloria a Dio, che diventa una forma di promessa. La salvezza appartiene all'Eterno. La tua benedizione sia sul tuo popolo. Qui dice, Signore, solo tu puoi salvare. Non guardo altrove. Non cerco io, che non posso salvare me stesso. Non mi fido di altri. Mi fido di te. Oh, Signore, tu solo puoi salvare. Tu solo puoi darmi la pace in mezzo a questa tempesta. Io guardo a te e a te solo. Allora, il mio punto con questo è che molto spesso le nostre preghiere, onestamente, sono povere. Sono elenche di richieste che riguardano la vita. E magari chiediamo, Signore, benedice mia moglie, mio marito, benedice mio figlio, benedice i miei amici, gli altri membri di chiesa, benedice i miei parenti, sai. Ma c'è poco di contenuto che impariamo da Dio. Abbiamo noi inventato queste cose. Non trovi quello nella Bibbia in senso così. Ci trova benedizioni, ma non è quello il contenuto di tante preghiere. Allora è buono dire, Signore, io voglio crescere nella preghiera. Io cercherò varie volte alla settimana, perché ci sono preghiere nei Salmi e altri libri. Cercherò di studiare una preghiera almeno 2 o 3 volte alla settimana. E pregare in base a quello che trovo. E adeguarmi a queste preghiere, aggiungendo anche altre cose. Ma vi dico una cosa, chi fa questo? Chi fa questo? Nell'arco di mesi dopo mesi dopo mesi, comincerà a pregare in un modo diverso. Comincerà a pregare molto più alla luce di quello che è una preghiera che dà gloria a Dio e sarà ascoltata, esaudita. Che cosa serve pregare se Dio non esaudisce la mia preghiera? Cosa serve? Se Dio non esaudisce la preghiera, cosa serve pregare? Non serve nulla. Allora, se lui esaudisce con un no, è una risposta. Ma se lui proprio ignora perché sto pregando male, sto pregando per come voglio io, non mi serve pregare così. Usiamo la parola di Dio come guida su come pregare. E troveremo che arricchirà la nostra vita in Cristo moltissimo. Se io faccio quello che ho appena detto e le mie preghiere sono fondate sulle verità di Dio, io conoscerò Dio di più. E Dio mi risponderà, voglio pregare. Oh Signore, Tu sei Dio. Tu sei grande, maestoso e glorioso, e non c'è nessun uomo come te, e nessun uomo può ostacolarti in qualunque cosa che tu vuoi fare, perché tu sei Dio. E ti ringrazio, Padre, che come grande Dio hai scelto di salvare uomini come noi, e per noi in questa stanza e chi ascolta che siamo salvati è perché tu ci hai coperto con la giustizia di Cristo, hai perdonato i nostri peccati quando ci siamo ravveduti e poi ci hai coperto con la giustizia di Cristo. Per mezzo di Gesù non siamo più colpevoli, per mezzo di Gesù abbiamo libero accesso al tuo trono per essere soccorsi, per essere aiutati al momento opportuno. Oh Signore, quanto spesso abbiamo pregato per per testa nostra. E ti prego che possiamo piuttosto valutare e imparare a pregare secondo la tua volontà, sia fatta la tua volontà. E allora vogliamo pregare quello che veramente dà gloria a te. Ti ringrazio per la tua parola, che veramente è una luce sui nostri piedi, una lampada sul nostro sentiero e ci guida nella tua via, in questo caso nella via della preghiera. Grazie per le verità che abbiamo visto in questi salmi. Tu sei un giudice terribile per quelli che non hanno Cristo e tu sei un grande salvatore per quelli che si ravvedono e credono in Gesù Cristo. Ti prego questo, insegnaci a pregare. Grazie per la tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.